aggressiva nei confronti delle forze dell'ordine, piuttosto che un'attività di incendio, evidentemente andava ad inserirsi non su un qualcosa di assolutamente impalpabile che per la persona non rappresentava nulla, ma in una situazione che in quelle circostanze di luogo di tempo le persone avevano direttamente davanti ai loro occhi. Allora diventa difficile poi, lo vedremo anche quando si va a parlare delle situazioni che riguardano il concorso nel reato, andare ad isolare il comportamento tenuto dal singolo rispetto al comportamento tenuto dagli altri soggetti. Senza dire che rispetto a questa che comunque è la piena rappresentazione a giudizio del pubblico ministero della gravità e della portata di questi tipi di comportamenti, in alcuni casi, per esempio anche soprattutto per quello che riguarda il corteo del Blocco Nero, deve forse essere aggiunto addirittura che non ci troviamo neanche tanto in presenza di una situazione di prevedibilità, ma evidentemente di un pieno e deliberato progetto avuto da parte dei manifestanti di porre in essere dei comportamenti che andavano evidentemente ben al di là del singolo danneggiamento, ma proprio avessero poi di mira la stessa lesione e messa in pericolo dell'ordine pubblico, andando proprio ad avere, proprio nel fuoco della loro volontà, non tanto il rendersi conto che vi è una situazione di minorata difesa e il decidere di porre in essere in questa situazione un certo comportamento, ma l'uscire per strada e andare a manifestare, avendo già deciso di compiere una pluralità di atti e andare ad attingere una pluralità di obiettivi, in una maniera quindi già preordinata, che rappresenta nel giudizio del pubblico ministero non tanto sotto questo profilo una prevedibilità degli effetti e delle conseguenze di una determinata condotta, ma addirittura di una piena volontà rispetto alla realizzazione di questi eventi. Ho parlato in qualche modo, ho evidenziato, ho anticipato, diciamo, quelle che sono alcune caratteristiche che normalmente vengono prese in considerazione in termini di connotazione oggettiva dei comportamenti. Ancora una cosa forse va detta con riferimento all'interesse tutelato dalla norma, vale a dire che cosa dobbiamo intendere per lesione o messa in pericolo dell'ordine pubblico, in particolare che cos'è l'ordine pubblico di cui ci stiamo occupando. Alcune cose evidentemente le ho anticipate l'altra volta, partendo da quelle che sono le affermazioni in qualche modo di principio, citando quello che era stato il contenuto della stessa definizione che la dottoressa Dalla Porta, consulente tecnico della difesa, aveva fatto all'udienza del 19 giugno del 2007, laddove da una parte connotandolo per esclusione, dicendo non è la repressione dei reati, aveva comunque riferito o ritenuto di inquadrare l'ordine pubblico come ciò che è necessario per il mantenimento di equilibrio tra i diversi diritti. Credo che questa sia una definizione corretta dell'ordine pubblico e che, come del resto è la stessa giurisprudenza in qualche modo a evidenziarlo, non debba essere ulteriormente esasperato. Vale a dire, e ripeto, lo dice la Suprema Corte, non dobbiamo pensare che la messa in pericolo dell'ordine pubblico debba essere inteso in senso, come dire, di pericolo per la vita collettiva. Dice la Cassazione, è sufficiente che i comportamenti in questione ledano l'ordine pubblico inteso come forma di civile e corretta convivenza. Lo si dice qui con riferimento ad una sentenza del 2004, del 16 aprile del 2004, è una delle sentenze più recenti e quindi si occupa di quelle che sono le problematiche che più di recente hanno interessato la possibilità di configurare il reato di devastazione e saccheggio, vale a dire sempre dei reati commessi all'interno di uno stadio. E lo fa nella sua motivazione, al di là di quello che è la massima, la Corte di Cassazione, andando a ribaltare quello che era stato l'originario convincimento del giudice di merito, che aveva evidentemente ritenuto che quei comportamenti, che comunque si erano realizzati in un determinato modo, non fossero comunque, non assumessero in sé tale gravità dall'andare a toccare quello che veniva appunto indicato come un pericolo per la vita collettiva, e quindi la Cassazione dice no, dice riteneva il Tribunale che tale comportamento, che ometto di leggere ma che non ha ma nemmeno lontanamente la gravità dei connotati di quello che noi abbiamo visto nelle due giornate di cui ci siamo occupati, dice, non integrasse il reato in contestazione, già che il saccheggio e la devastazione dovevano, al di là dell'entità materiale del fatto, collegarsi con una reale minaccia per l'ordine pubblico, ponendo quindi in pericolo la vita collettiva. E dice invece la Cassazione: nella fattispecie il danno era grave, ma prodotto con mezzi di scarsa potenzialità offensiva, agevolmente irrimediabile. Dice: il ricorso è fondato, dice, ciò che riconduce i comportamenti come sopra descritti al paradigma dell'articolo 419 è proprio la lesione dell'ordine pubblico, inteso non come pericolo, quindi una nozione esasperata di pericolo per la vita collettiva, ma inteso come civile e corretta convivenza. E credo che questo, sotto questo profilo, si riporti poi a quella che è la definizione di ordine pubblico che ci è stata data dalla dottoressa Dalla Porta nel corso della sua deposizione, vale a dire quel concetto di mantenimento, di equilibrio tra i diversi diritti che, ove messo in crisi, o comunque messo in pericolo, evidentemente è idoneo a rappresentare l'interesse che il legislatore aveva di mira nel momento in cui ha previsto la fattispecie di cui all'articolo 419. Ancora, la norma di cui all'articolo 419, questo lo dico in una maniera estremamente breve, non dà una definizione di quelli che sono i comportamenti necessari alla costruzione del reato di devastazione e saccheggio. Dice chiunque commette fatti di devastazione e saccheggio. È quindi evidente come per andare a riempire quello che è il contenuto delle espressioni utilizzate dal legislatore debba farsi riferimento, così come poi ha fatto costantemente la giurisprudenza quando ha affrontato questo tipo di problemi, a quello che è la comune accezione di questi termini, e quindi la devastazione, ma sono i termini che in realtà possiamo prendere dalla lettura del vocabolario, significa guastare con impeto, rovinare, abbattere, mettere a soqquadro, portare scompiglio, portare rovina. E quindi da questa definizione in qualche modo che noi ritroviamo in un normale dizionario andiamo poi a comprendere in quale modo poi la Corte di Cassazione, nell'andare ad affrontare le varie fattispecie portate alla sua attenzione, i vari casi concreti portati alla sua attenzione, abbia in qualche modo ritenuto poi di andare a richiedere per la configurabilità del reato di devastazione e saccheggio sotto il profilo oggettivo quelle caratteristiche di ampiezza, di diffusività e di gravità dei comportamenti che ho già detto prima. Analogamente, il termine saccheggiare credo che sia assolutamente intuitivo, significa mettere a sacco, spogliare, depredare, far preda, far bottino, eccetera. Ma evidentemente credo che non abbiamo bisogno neanche di questo tipo di indicazioni e ci rendiamo tutti conto della differenza che c'è tra l'entrare in un supermercato, evidentemente, e prendere un bene e omettere il suo pagamento alla cassa, magari utilizzando anche evidentemente della violenza e quindi trasmodando nel reato di rapina o di rapina impropria, rispetto a quelle che sono per esempio le immagini che voi avete visto con riferimento all'aggressione che è stata posta in essere nei confronti del supermercato del D per D, dove evidentemente abbiamo una situazione di ordine pubblico pregiudicato da quello che stava succedendo intorno, un'aggressione compiuta da una pluralità di soggetti, una violenza, direi sotto questo profilo assolutamente significativa nella demolizione di quelle che sono le barriere necessarie ad impedire l'ingresso delle persone all'interno e quindi un impossessamento indiscriminato effettuato da una folla che si muove in quel momento di tutto ciò che in qualche modo può essere preso all'interno. E forse sotto questo profilo, e anche qui vi sono sentenze della Cassazione che lo dicono, indipendentemente da quello che è l'entità del danno patrimoniale che poi viene cagionato in quel momento, perché certamente questo tipo di comportamento fatto con questo tipo di violenza e con questo tipo di ampiezza rispetto a tutto ciò che è possibile apprendere all'interno di un determinato luogo, certamente è assolutamente evidente per quello che riguarda il supermercato di Perdì, ma lo è anche per esempio con riferimento a quello che è il blindato dei carabinieri, dal quale vengono portati via, una volta che lo stesso è stato abbandonato, tutte le cose che nello stesso erano state custodite, che si tratti di armi come il fucile lanciagranate che è stato portato fuori, che si tratti di estintori che erano presenti evidentemente per le necessità del mezzo, che si tratti di indumenti dei militari che gli stessi evidentemente avevano lasciato sul luogo, abbandonandosi certamente non nelle migliori situazioni di tranquillità. Si tratta comunque, rispetto a quelle che sono le definizioni dei termini utilizzati dal legislatore, lo ripeto, di situazioni di fatto in cui la possibilità di tutela dei diritti, quindi di mantenimento di quell'equilibrio di diritti, viene meno in presenza di una sorta di blackout dell'ordinamento giuridico e quindi della possibilità di intervento da parte della forza pubblica per ristabilire il rispetto di questi diritti. Ancora sotto questo profilo, perché vi è, credo, un'interferenza rispetto a quelli che sono poi il piano oggettivo e il piano dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice, credo che sarebbe estremamente riduttivo se noi andassimo ad interpretare, e forse anche non corretto da un punto di vista della lettura della norma e della sua collocazione sistematica, ad andare a porci il problema di andare ad individuare solo ed esclusivamente quello che è l'aspetto di lesione patrimoniale, vale a dire del diritto di proprietà, che viene in qualche modo toccato dal comportamento materialmente tenuto ed idoneo a ricostruire il comportamento di devastazione e saccheggio. È proprio quel collegamento con la messa in crisi, con la messa in pericolo e con la lesione dell'ordine pubblico che in realtà va a costruire, così come avevo detto già nella precedente udienza, attorno a quello che è il diritto di proprietà, l'esistenza di tutti quegli altri diritti soggettivi che rappresentano il presupposto fondamentale per il godimento del diritto alla proprietà. E quindi è come se in qualche modo in situazioni di questo genere la titolarità, la disponibilità e la difesa dei beni di proprietà in capo ai singoli soggetti venisse impedita dal realizzarsi di fatti che contestualmente impediscono la piena esplicazione di ogni aspetto della sua posizione soggettiva. Ed è per questo allora importante nella valutazione poi di quelle che poi devono essere le misure che concretamente vengono poste in essere dalle forze dell'ordine per ristabilire il rispetto dell'ordine pubblico. E qui, rispetto a quello che è stato detto nelle precedenti udienze, poi la necessità di effettuare anche quella valutazione comparativa che, ove ponesse a raffronto, in comparazione, solo ed esclusivamente il diritto di proprietà da tutelare in qualche modo con il diritto di manifestare da parte delle persone che in quel momento lo stavano facendo, evidentemente potrebbe anche in certi casi essere sbilanciata in favore dell'esclusiva tutela del diritto a manifestare, magari ritenuto come prevalente rispetto ad una certa situazione al diritto di proprietà. Ma si deve comunque tenere presente e fare attenzione che attorno a quel diritto di proprietà sta appunto il godimento e la possibilità di esplicazione di tutti quegli altri diritti che, in assenza dei quali, il mero diritto di proprietà finisce per perdere del suo significato. Quindi la comparazione che in qualche modo viene fatta nella valutazione dell'ordine pubblico per gli aspetti in cui l'abbiamo visto nella scorsa udienza ed in questa, con riferimento alla lesione dell'interesse tutelato dalla norma, evidentemente deve andare ben al di là rispetto a quella che è la mera oggettività materiale dei comportamenti richiesti dal legislatore per la configurabilità del reato di cui l'articolo 419, e quindi andare a vedere, a verificare e ad individuare anche nelle immagini che noi abbiamo visto quell'effettiva lesione di tutti gli altri interessi che stanno attorno al diritto di proprietà e che in quel momento erano in capo, il cui godimento era assolutamente impedito e che erano comunque riferibili ai cittadini che vivevano nelle zone che sono state oggetto delle condotte di devastazione e di saccheggio che sono state poste in essere in generale da moltissimi manifestanti, tra i quali anche gli odierni imputati. Anche qui, molto brevemente, detto questo, che esauriva un po' la parte, diciamo, di analisi di quello che è l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice, evidentemente poi si pone un problema di andare a verificare quello che è l'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo. Io in parte ho già detto queste cose, mi limito semplicemente a riferire alcuni termini utilizzati dalla Cassazione in una maniera costante, laddove si dice che la devastazione è rappresentata, dice, dal danneggiamento complessivo, indiscriminato, vasto e profondo di una notevole quantità di cose mobili o immobili. E ritiene il pubblico ministero sotto questo profilo che sia corretto affermare che comunque debba esservi da questo punto di vista un rapporto di concreta messa in pericolo dell'ordine pubblico. Credo che non ci dobbiamo fermare ad una valutazione fatta completamente a priori, cioè vale a dire a quello che in astratto avrebbe potuto comportare un determinato tipo di comportamento, ma evidentemente che proprio per le connotazioni che questo comportamento deve avere si debba essere realizzata in concreto una messa in pericolo dell'ordine pubblico stesso. Ho già detto anche con riferimento a questo lo ripeto, sia con riferimento alla condotta di devastazione che con riferimento alla condotta di saccheggio, come in realtà non sia richiesto che dalla norma incriminatrice che il singolo ponga in essere una pluralità, necessariamente una pluralità di danneggiamenti nei confronti dei beni pubblici o privati per realizzare quello che è l'elemento oggettivo della norma incriminatrice. Credo che pluralità dei comportamenti di danneggiamento, di furto, di impossessamento siano da considerarsi come sostanzialmente il limite fisiologico, o meglio le condizioni in cui nella normalità si esplicano i comportamenti che vanno a realizzare il reato di devastazione e saccheggio, ma non sia uno degli elementi evidentemente strutturali della norma che non richiede in sé la commissione da parte del singolo per rispondere della pluralità di condotte nel necessario concorso con le altre persone. In realtà sotto questo profilo potrebbe anche bastare la commissione di un unico fatto da parte di un unico soggetto in determinate situazioni, in determinate condizioni, per ritenere la sussistenza della norma incriminatrice. Ma si badi che comunque questo discorso è un discorso meramente astratto, meramente teorico, per dire comunque sarebbe anche sufficiente una condotta di questo genere. Siamo lontani, credo una distanza siderale rispetto a ciò che è il contenuto delle immagini che voi avete visto, laddove è assolutamente fuori discussione che queste condotte siano state poste in essere da una, sotto il profilo naturalistico, da una pluralità estremamente numerosa di soggetti e con un'ampiezza, diffusività, continuatività che evidentemente li vanno a connotare e vanno a superare a priori qualsiasi possibilità di inquadramento o di polverizzazione delle condotte rispetto a quella che era l'unitarietà delle condotte e dei comportamenti delittuosi che venivano posti in essere in quel determinato momento. Analogamente, anche qui la giurisprudenza è assolutamente costante, io l'ho ricavato prima semplicemente dalla comparazione del contenuto della norma di quell'articolo 419 rispetto alla norma di quell'articolo 285, ma è assolutamente evidente come l'elemento soggettivo per la sussistenza del 419 sia rappresentato dal dolo generico, che consiste, per quello che è la costante giurisprudenza della Cassazione, nella semplice consapevolezza di porre in essere fatti di danneggiamento con pericolo per l'ordine pubblico. Si dice un dolo generico consistente nella consapevolezza di porre in essere fatti che superano la gravità ordinaria del delitto che costituisce il danneggiamento involgendo l'ordine pubblico, ed è sostanzialmente la traduzione in termini tecnici, in termini di diritto, di quella che è la realtà fattuale che è stato oggetto di illustrazione da parte del pubblico ministero nelle scorse udienze. Ancora, proprio per alcune particolarità della stessa, forse vale la pena di citare un concetto, o questo concetto che viene ribadito da una sentenza della sezione prima del 2004, la 21845, che chiarisce, credo, in una maniera assolutamente definitiva, semmai fosse stato necessario, come la ragione per la quale un soggetto abbia posto in essere l'atto aggressivo al patrimonio sia assolutamente irrilevante ai fini della configurabilità del reato di cui è l'articolo 419. E lo fa questo tipo di ragionamento, sempre in una situazione che riguardava violenze commesse all'interno degli stadi, in una maniera estremamente interessante, perché poi va in qualche modo a descrivere alcuni comportamenti che in qualche modo potrebbero anche essere analoghi o speculari rispetto a, non tutti, a una parte, una minima parte, ma ad alcuni dei comportamenti che sono stati posti in essere nelle situazioni che sono state oggetto di illustrazione da parte della pubblica accusa. E anche in questo caso lo fa la Cassazione andando a ribaltare quello che era stato invece un diverso orientamento del giudice di merito, che aveva ritenuto come evidentemente questi tipi di comportamenti non fossero idonei a configurare il reato di quell'articolo 419. E dice il Tribunale, sembra rendersi, dice, perfettamente conto di questi elementi in fatto, no? Ma finisce per far ricorso nello sminuire la rilevanza giuridica ai fini del concetto di devastazione ad elementi che sarebbero propri di un non richiesto dolo specifico. Parla infatti, dice insistentemente, di oggetti divelti, con conseguente inservibilità rispetto alla loro oggettiva funzione, per o allo scopo di aggredire e colpire gli agenti, compiendo atti di violenza e protesta rispetto allo svolgersi degli eventi, rendersi irriconoscibili. Dice, il fatto che questo potesse essere lo scopo dei facinorosi, la circostanza che questo comportamento integri anche altre ipotesi di reato, in primis la resistenza a pubblico ufficiale, non esclude il pieno verificarsi del primo degli elementi materiali del reato di cui è l'articolo 419, e cioè la devastazione. E credo che questo in qualche modo sia interessante con riferimento a quelle che sono una parte delle condotte che sono state oggetto di illustrazione, perché in qualche modo si potrebbe dire, ma la mia volontà sotto questo profilo di aggressione nei confronti del patrimonio, che si trattasse di una parte dell'arredo urbano, che si trattasse dei contenitori per la raccolta differenziata, eccetera, non era finalizzato al commettere un atto contro il patrimonio, e quindi, essendo i reati, diciamo, presupposti del reato di devastazione e saccheggio, in qualche modo correlati alla tutela del diritto alla proprietà, evidentemente l'inserire su questi atti un differente scopo, che è quello di procurarsi per esempio delle armi o degli oggetti contundenti per contrapporsi alle forze dell'ordine, in qualche modo faccia venir meno quello che è l'oggettività del comportamento, anche sotto il profilo soggettivo, di quanto richiesto dalla norma incriminatrice di quell'articolo 419. La sentenza della Cassazione dice che è assolutamente irrilevante la ragione per cui ciò venga fatto, anche per delle ragioni analoghe a queste, che potrebbero essere invocate come corrispondenti in una determinata situazione a quello che noi abbiamo visto, e dice che questo è assolutamente irrilevante e quindi rappresenta semplicemente la possibilità di concorso, evidentemente da valutare nella misura in cui dovrà essere ritenuto e con tutte le problematiche che in qualche modo questo può riguardare, che sia sufficiente la configurabilità del reato di cui è l'articolo 419. Dico indipendentemente perché anche qualora rispetto ad una situazione si volesse ritenere per esempio la sussistenza della scriminante di cui è l'articolo 4 di cui parlavamo l'altra volta, questo non andrebbe a togliere quell'oggettività che comunque resta e che è indipendente rispetto alla commissione di quel fatto, che rappresenta comunque il presupposto per la configurabilità del reato di quell'articolo 419, che è cosa assolutamente diversa e rispetto alla quale evidentemente non può operarsi alcun tipo di estensione, come già abbiamo detto nella precedente udienza. Ed è anche qui, rispetto a questo punto, che si giustifica quello che era stato poi anche un passaggio che aveva fatto il pubblico ministero anche con riferimento ad una sentenza della Cassazione, alla differenza che c'era. Là c'era una sentenza in cui la Corte di Cassazione aveva ritenuto di poter estendere la scriminante di cui all'articolo 4 anche ad altre ipotesi che non erano quelle esplicitamente previste dalla norma, vale a dire il reato di lesioni, ma lì il reato di lesioni non era altro che la parte conclusiva della condotta che veniva posta in essere dal privato, mentre in qualche modo sotto il profilo del reato di cui l'articolo 419, per esempio, il procurarsi mezzi di offesa attraverso il danneggiamento del patrimonio rappresenta sotto questo profilo una libera scelta della modalità di contrapposizione, non rappresenta esattamente in quel momento la inevitabile conseguenza del comportamento aggressivo che in qualche modo resterebbe scriminato dall'atto illegittimo ed arbitrario. Per cui evidentemente un conto è far operare ed eventualmente valutare, lo ritiene il pubblico ministero che ciò non sia avvenuto e che non siamo in questo tipo di situazioni, ma comunque valutare la possibilità di configurabilità di una determinata scriminante con riferimento a certi reati, e l'impossibilità invece comunque di tener conto di questo tipo di scriminanti invece con riferimento ad altri reati ed in particolare a quelli di cui è l'articolo 419. Ancora, con riferimento sempre all'elemento, a uno degli altri aspetti che in qualche modo possa essere interessante rispetto a questa situazione, è importante dire un'altra cosa, e sottolineare in particolare quello che sono un ulteriore elemento che la Corte di Cassazione ha dettato, laddove è andata in qualche modo a distinguere, a tracciare le differenze tra il reato di danneggiamento e il reato di devastazione. Andando certamente a ricondurlo a quella che è l'entità della distruzione o quella che sembrerebbe essere, ai fini della messa in pericolo della lesione dell'ordine pubblico, l'esistenza di una pluralità di danneggiamenti. Dice però la Cassazione, nella sentenza del 16 aprile del 2004, il concetto di devastazione non comporta la distruzione totale del bene protetto dalla norma, ove gli atti compiuti attengono tutte le strutture disponibili e raggiungibili con i mezzi a disposizione, il che vale a dire che non è necessario, per esempio, che un'autovettura sia incendiata o smembrata in tutte le sue parti, perché questo fatto, anche da solo autonomamente valutato, a prescindere dal fatto che altre 10 autovetture siano state danneggiate in quel modo, rappresenti un fatto di devastazione e saccheggio. È sufficiente, per esempio, che in quella circostanza, con quelle modalità, per esempio, ne vengano infranti i finestrini. Certamente avrebbe potuto essere posto in essere un comportamento più grave, più ampio, più diffusivo, ma questo evidentemente non è necessario. E ancora, sempre con riferimento a quella che era la valutazione, quello che diceva la Cassazione rispetto a quello che era stato il diverso orientamento del Tribunale, dice, e non vi è dubbio, rapportato rispetto a quelle che erano le statuizioni del giudice di merito, sull'erronea minimizzazione dei dati valutativi operata dal Tribunale, nel sussumere i fatti e la previsione del 635, come se quelli avvenuti nell'occasione fossero stati comportamenti singoli, diretti a specifici beni materiali e non già ad un complesso patrimoniale, depauperato nella sua maggior parte in presenza di chiara intenzione aggressiva verso le forze dell'ordine, tale da mettere in serio grave pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma penale. È un altro passaggio che evidentemente la Cassazione ha ritenuto di dover fare per quello che riguardava una situazione molto più ristretta, molto più delimitata di una violenza nello stadio, ma che evidentemente a maggior ragione ben si attaglia rispetto a quello che è lo sviluppo dei fatti che si sono in qualche modo verificati. Quello che ho detto sotto il profilo oggettivo per quello che riguarda il reato di devastazione con riferimento al reato di danneggiamento e alla varia distinzione deve essere poi sostanzialmente riportato con termini analoghi a quello che è il concetto di saccheggio per quello che riguarda evidentemente il reato, diciamo così, presupposto sotto il profilo naturalistico del furto, e quindi la connotazione sotto questo profilo della lettura complessiva di questi comportamenti rispetto alla molteplicità indiscriminata degli impossessamenti, che ripeto non deve essere valutata in ordine e in rapporto alla condotta del singolo, ma certamente rispetto al contesto complessivo che si era verificato. E quindi in definitiva la conclusione a cui si deve giungere a giudizio del pubblico ministero è che per ritenere sussistente la lesione all'interesse tutelato dalla norma incriminatrice e quindi sussistente il reato di devastazione e saccheggio, siano sufficienti che uno o più fatti di danneggiamento, uno o più fatti di furto, che alla fine finiscono per costituire il reato di devastazione e saccheggio ogni qualvolta siano tali da porre in pericolo l'ordine pubblico. Un altro aspetto che ritiene il pubblico ministero in qualche modo sia stato adeguatamente valorizzato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, e poi lo vedremo anche e soprattutto con riferimento alle situazioni di concorso nel reato, è proprio l'aspetto dell'attività violenta di contrapposizione da parte dei soggetti imputati di reati di devastazione e saccheggio nei confronti delle forze dell'ordine, cioè di coloro che in qualche modo sono chiamati ad intervenire per tutelare quello che è il bene protetto dalla norma incriminatrice. Ed è sostanzialmente, dal punto di vista dello svolgimento dei fatti, una situazione, soprattutto negli ultimi tempi e nelle ultime sentenze, estremamente ricorrente, perché l'aspetto dell'attività violenta quasi sempre in concreto finisce per connotare questi comportamenti e gli agenti finiscono per indirizzare la loro attività violenta non soltanto nei confronti dei beni e delle proprietà, ma anche nei confronti delle forze dell'ordine. Rappresenta quindi una tipica e significativa modalità di esplicazione delle condotte violente e alla fine non è altro che il contenitore complessivo, cioè quella che noi abbiamo definito come situazione di guerriglia urbana, nell'ambito della quale si realizzano le offese al patrimonio con oggettive ripercussioni sull'ordine pubblico, evidentemente idonee ad integrare la fattispecie di cui è l'articolo 419. Questo tipo di ragionamento e tipo di valorizzazione è fatto costantemente dalla giurisprudenza nelle ultime sentenze, nelle sentenze più recenti, laddove ogni volta vengono valorizzati a fianco a quelli che sono i comportamenti materiali di danneggiamento all'interno dello stadio, quindi delle strutture, anche di quella che è la contestuale attività di contrapposizione alle forze dell'ordine. E si parla per esempio in una delle sentenze, nella sentenza del 16 aprile del 2004, di comportamenti di persone che tentano di forzare lo schieramento di polizia, che aggrediscono violentemente le forze dell'ordine, che hanno come immediato obiettivo dell'aggressione gli addetti al servizio di ordine pubblico. E si tratta poi di quei comportamenti che, a differenza di quello che aveva fatto il giudice di merito, la Cassazione va a rivalutare a fianco alla valutazione sulla gravità, evidenziando come la configurabilità del reato di cui l'articolo 419 sia in qualche modo evidenziata anche dalla presenza